Direi di iniziare la seduta e do la parola al segretario per l'appello.
Buonasera a tutti, signor Sindaco, signori consiglieri, Mens Paolo, presente. Zanini Consuelo, presente. Spirimbergo Stefano, Bagatto Rudi, presente. Biscuito Antonio, Morgante Roberto, presente. Chiavolino Claudio, presente. Spitaleri Fabio, Ovan Romano, Topazzini Carlo, Zurro Davide, Ciani Francesco,
presente.
Turissini Gabriele,
presente.
Natolino Lugina, presente. Philip Morris, Visentin Mauro,
tanti assenti, però arrivo.
Valent Pietro, prego se non.
Sì, i consiglieri Visentin e Topazzini sono in arrivo, hanno comunicato il loro ritardo. Nelle comunicazioni c'è la nomina di scrutatori prima.
Sì.
Nomino scrutatori Ovan, Secco e Natolino. Una comunicazione riguardante l'annosa vicenda della, tra il Comune e la Beverly Hills SAS. Sentenza del Consiglio di Stato, credo sia corretto, ritengo sia corretto dare una comunicazione al Consiglio Comunale. Con la sentenza del Consiglio di Stato 865 del 2017, il Consiglio di Stato, nella seduta del 10 novembre 2016, si è pronunciato su tre appelli. Sui tre appelli promossi dalla ditta Beverly Hills SAS contro altrettante pronunce del TAR Friuli Venezia Giulia riguardanti le iniziative edilizie realizzate nell'edificio ex Enel, sito in via Cavour e prospettante le vie Micca e Nievo ricadente nel centro storico. Il ricorso 10.211 del 2010 sulla sentenza TAR Friuli Venezia Giulia numero 650 del 2009 è stato completamente respinto. Il ricorso 10.212 del 2010 sulla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia numero 653 del 2009 e il ricorso numero 4.767 del 2011 sulla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia 732 del 2010 sono invece stati parzialmente accolti nella parte in cui è stata negata la variante alla concessione edilizia e la DIA, denuncia iniziatività. La Suprema Corte non ha accolto alcuna richiesta di danni che pure era stata avanzata dal ricorrente. Non avendo ritenuto profili di colpa nella condotta dell'amministrazione e nell'operato degli uffici comunali. La decisione dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti, ponendo a carico del Comune la liquidazione completa del consulente di parte, del consulente, scusate, nominato dal Consiglio di Stato, pari a 6.000 euro al netto degli anticipi e con IRA, IVA, accessori di legge, pertanto con refusione di tali spese alla ditta appellante. Viene in sostanza riconosciuta al lotto in quella parte in cui si dice parzialmente accolti, la sostanza è che viene riconosciuto al lotto una riqualificazione della volumetria per circa 500 cubi oltre a quello previsto, o meglio, quello che era stato quantificato nel piano particolareggiato del centro storico del 1977. Poi sono state varianti negli anni, nei 30 anni successivi, e quindi il Consiglio di Stato, parte andando all'origine, valuta i 2.566 metri cubi e dice mancano 500, all'appellante vengono riconosciuti quindi questo 500 metri cubi, in più rispetto a quanto dichiarato nello stato di fatto dei proponenti all'atto della richiesta nella ristrutturazione edilizia. Per questa ultima parte gli uffici stanno valutando le procedure necessarie al fine di eseguire la sentenza in argomento. Forse servirà, anzi sicuramente servirà, una variante per riconoscere questi 500 cubi, poi si vedrà come collocarli, in una variante generale che si andrà a fare quando ci sarà una variante generale al piano regolatore. Credo che sia da esprimere una certa soddisfazione, perché se non altro viene conclusa, viene messa una pietra su una questione che ha scosso notevolmente la nostra comunità. E questa sicuramente non è la vittoria di qualcuno, come viene sbandierato da più parti, se proprio vogliamo dire è una vittoria di Pirro. Certamente tutto quello che è stato scritto e detto nei confronti di amministratori, non di me in particolare, ma degli amministratori di quel tempo, dei funzionari tecnici di quegli anni, è stato assolutamente, proprio per la sentenza che rileva la condotta ineccepibile dell'amministrazione e dell'operato degli uffici, questo sta a dire che quanto è stato scritto e stato detto è assolutamente in malafede e disonesto. Gli insulti ripetuti nei confronti di amministratori tecnici sono assolutamente stati gratuiti e hanno pesantemente infierito sulla serenità delle persone, delle famiglie e via dicendo. Questo credo sia corretto dirlo, almeno in questa sede ufficiale, dove possiamo dire le cose come sono, e se ai cittadini arriverà questo, è questo che deve arrivare, e casomai noi avremo il modo di farlo sapere tramite il notiziario comunale, però questa è la situazione. Alla fine di tutta questa vicenda c'erano 500 cubi, risalenti al 1977 e non a varianti che sono state realizzate negli anni 2000. Quindi è una questione molto, molto, molto lontana. Credo che la soddisfazione però che questa questione si sia conclusa, credo che possa essere di tutti e possa rasserenare. Non solo perché non ci sono spese, al di là della spesa del consulente, del Consiglio di Stato e via dicendo, queste cose ci stanno, ma che non ci sono spese per risarcimenti, per tutto quello che era stato ventilato come spese milionarie a favore del ricorrente. Tutto questo non esiste e pone il Comune in una posizione di assoluta correttezza, trasparenza e tranquillità da questo punto di vista. Punto numero 3, lettura e approvazione verbale seduta precedente. Ci sono interventi? Prego, Valent.
Sì, volevo chiedere al segretario di mettere a verbale che durante l'ultimo consiglio riguardante l'accorpamento degli ordini del giorno sul centro anziani, erano state presentate delle mozioni, una dal consigliere Ciani, che poi è stata rivista dal sindaco che ha fatto la sua controproposta, e contrariamente a quanto prevede il regolamento, il sindaco ci ha fatto votare il testo originario senza prima fare la votazione delle singole mozioni.
Se allora viene anche messo a verbale che la richiesta di emendamenti è stata fatta in sede di dichiarazione di voto, quindi evidentemente in maniera tardiva.
Al di fuori del regolamento. Prego. Dottor.
Sì, solo per una precisazione tecnica. Allora, nell'ambito del dibattito, sì, è vero, vi sono state delle richieste di emendamento che un gruppo avanzava all'altro e viceversa. Però per completezza di informazione, e come dice il regolamento, purché venga votato il testo, si deve formalizzare un testo, si deve consegnare al segretario comunale che poi insieme al sindaco lo presenta in votazione. Tutto ciò non è venuto, Quindi è difficile interpretare se quell'argomento in quel dato momento della seduta era interpretabile come una votazione, come un emendamento da votare, oppure come una semplice richiesta di emendamento. Questo per quanto mi riguarda è solo dal punto di vista tecnico. Per cui nell'eventualità per la prossima volta, magari durante questo o altri consigli comunali, si verificasse tale situazione, pregherei il consigliere al momento della richiesta di emendamento di consegnare al segretario comunale il testo dello stesso. Io vi ringrazio, così facilitate anche il mio lavoro. Vi ringrazio.
Grazie segretario per la precisazione. Punto numero 4, non ci sono interrogazioni e risposta immediata. Punto numero 5, variante numero 87 al vigente piano regolatore generale. Ricordate che lo scorso 30 novembre abbiamo approvato la delibera numero 98 per delle correzioni formali sulle norme di attuazione dei regolamenti al piano, dei norme di attuazione al piano regolatore. Queste modifiche nel rispetto dei carichi insediativi, degli obiettivi, delle strategie, degli indici di fabbricabilità, delle coperture. Quindi, lasciato fermo tutto, c'erano solo delle correzioni formali. Una variante predisposta dall'architetto Clarini che venne votata all'unanimità. Trascorso il tempo necessario alle pubblicazioni, non c'è stata alcuna osservazione, quindi viene proposta stasera in approvazione definitiva. Se ci sono interventi per precisazioni, era proprio una delibera semplice. Ecco, se non ci sono osservazioni, pongo in votazione la delibera che stasera prende il numero 87 in approvazione definitiva. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Unanimità per l'immediata esecutività. Chi è favorevole, unanimità. Vi ringrazio. Punto numero 6. Arriviamo a un argomento molto molto importante che ci è caro, lavori di miglioramento della sicurezza e della fluidità del traffico dell'intersezione tra la strada regionale 463 al chilometro 15.300 e la strada provinciale numero 5 in località San Daniele del Friuli mediante la realizzazione di una rotatoria. Stasera portiamo la discussione e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e la contestuale adozione della variante urbanistica numero 88 al vigente piano regolatore generale. Come sapete, l'approvazione di un progetto, di un progetto di fattibilità consente la modifica in consiglio comunale, consente l'adozione di una variante urbanistica proprio per gli scopi di pubblica utilità. Questa è una, parliamo della rotonda del Picaron, è un lavoro molto atteso. Ci sono dei fondi che la Regione a suo tempo diede, a suo tempo perché parliamo di 5-6 anni fa, diede a Strada FVG per la realizzazione di questa rotatoria. Questa sera portiamo in approvazione lo studio di fattibilità. È presente l'ingegner Sarcinelli che è stato incaricato e che inviterei ad avvicinarsi al tavolo, che è stato indicato e incaricato da Strada FVG proprio per la progettazione di questa opera pubblica. Passo un attimo la parola all'assessore Pischiuta per alcune precisazioni, per un suo intervento, e poi la parola all'ingegner Sarcinelli.
Buonasera a tutti. Ringrazio l'ingegner Sarcinelli per il lavoro fin qui svolto, ma siamo solo all'inizio di questa importante opera di messa in sicurezza di uno dei crocevia maggiori del nostro territorio comunale. Con l'approvazione di questo progetto di fattibilità tecnica diamo il via ad un'opera di miglioramento della viabilità, con un rallentamento significativo dei mezzi in transito e una corsia ciclopedonale lungo tutto il perimetro che permetterà anche alle fasce deboli di poter utilizzare l'infrastruttura in modo sicuro da qualsiasi direzione si arrivi. Al momento su alcune strade interessate non c'è il marciapiede, ma con questo tipo di intervento andiamo a prevedere anche in un futuro sviluppo urbanistico di messa in sicurezza e di creazione delle piste ciclabili o semplicemente di marciapiedi, l'utente debole possa circolare tranquillamente. Sono stati fatti incontri con i proprietari delle aree interessate per spiegare il progetto prima dell'avvio degli espropri e dopo per trovare le soluzioni condivise per la realizzazione di questa importante opera. Sicuramente uno dei vantaggi di quest'opera sarà la sicurezza della viabilità, con la riduzione della velocità e la fluidità del traffico, che porteranno anche a una diminuzione dell'inquinamento, essendo che i veicoli si fermeranno solo il tempo necessario per dare la precedenza ai veicoli all'interno della rotatoria. Ringrazio il lavoro fatto dai nostri uffici e anche da FVG Strade. Cedo la parola all'architetto, ringraziandolo ancora. Ingegnere, scusi.
Ah, ok, scusa.
Buonasera. Quindi questa sera ci sono per la precisione due atti progettuali. Uno è la variante numero 88 che riguarda la variante al piano regolatore per introdurre la superficie di il sedime della viabilità stradale e i vincoli all'esproprio che bisognerà effettuare per la realizzazione dell'opera. L'altro elaborato progettuale è lo studio di fattibilità vero e proprio, di cui adesso qui mostro la tavola di progetto. La rotatoria che prende il posto del semaforo, che voi ben conoscete, ha, dico semplicemente, due dati tecnici. È prevista con un diametro esterno esterno in questa posizione, cioè 60 metri, no? E l'isola interna che ha un diametro di 40 metri. Queste sono le caratteristiche principali dell'opera. L'ubicazione, non so se nel video si riesce a individuare. Sì. Queste linee scure che cerco di farvi vedere col mouse sono l'ubicazione dell'attuale sedime stradale. Questo è sul lato Eurospin. Quindi potete intuire l'entità degli espropri da questa sovrapposizione. Altre caratteristiche dell'opera è che lungo la viabilità di interesse regionale... Sì, no, prego. Lungo la viabilità, qui siamo in direzione Maiano, qui è la strada regionale che arriva da Dignano. È previsto l'ingresso, il braccio d'ingresso di 6 metri, cioè la possibilità che un'eventuale fila si componga per un breve tratto su doppia colonna di autovetture. Questo è come prevede la norma. Tutte le linee che vedete sottofondo sono al rispetto delle varie condizioni geometriche della norma sulle intersezioni. Un'altra caratteristica che si può evidenziare, quindi, è l'entità principale, l'entità importante di esproprio sul parcheggio che interessa il supermercato dell'Eurospin, e un'altra zona che viene penalizzata è la pertinenza di questa abitazione lungo via Tagliamento. Per quanto riguarda in generale la posizionamento della rotatoria, è vincolato principalmente dal fatto che ci sono il posizionamento e il fatto di aver adottato un diametro di 60 metri è dettato da tre implicazioni. Una per la presenza di cinque strade che confluiscono sull'incrocio, due per il diametro di grande dimensione consente di ridurre al minimo la possibilità che si formino code delle automobili in ingresso nella rotatoria. La posizione in sé, cioè il fatto che la posizione, l'asse centrale, il punto centrale della rotatoria sia stato individuato in questa posizione, dipende anche principalmente dall'aver potuto realizzare questa questa clotoide, questa curva, per poter consentire la manovra, per esempio, di una corriera che riesca a fare la manovra arrivando da Dignano di imboccare via Tagliamento, che altrimenti attualmente la manovra è praticamente impossibile. Ma direi che come sintesi posso farvi vedere l'altra tavola. Quindi passiamo alle tavole, agli elaborati di progetto, di variante, al piano regolatore. Questo è il piano regolatore vigente, questa è la variante alla zonizzazione. Quindi l'introduzione della rotatoria essenzialmente comporta un adattamento dei limiti, questi sono i limiti indicati come borghi rurali, e un adattamento dei limiti, questa linea verde, sono i limiti di fasce di rispetto stradale. E per il resto, quindi, si tratta, voi vedete, la rotatoria sovrapposta al sedime stradale, che è in colore bianco nel piano regolatore. Questo invece è l'attuale situazione dell'incrocio. Su questo lato sono zone agricole E4, qui l'unica cosa che si può evidenziare è, oltre agli allineamenti delle fasce di rispetto stradale, è la presenza, che lo vediamo, queste in rosso sono le superfici di esproprio previste. Sarà prevista anche una servitù per consentire l'accesso a questo mappale, che altrimenti risulterebbe intercluso, avendo eliminato per ragioni di sicurezza un accesso che era posizionato in questa posizione. Sì, io direi che non so se avete qualche domanda, altrimenti come sintesi mi sembra.
Bene, io direi con questa presentazione di aprire le richieste tecniche, le richieste di precisazione e poi facciamo la discussione. Natolino.
La strada che corre parallela via Tagliamento, quell'accesso non è l'altra tavola, si vede bene. Sì, questa. Quella stradina, ecco questa. Adesso è una strada di campo?
Adesso non si vede, adesso è un prato.
Esatto.
La vecchia, se non sbaglio, era la strada comunale prima che venisse realizzata via Tagliamento. Ed è strada comunale. In catasto si vede come risulta anche in planimetria catastale come strada comunale. E in misura proprietà del comune.
Quindi sarà fatto un altro accesso per questa strada? Cioè, adesso non c'è fisicamente? Fisicamente non c'è?
No, c'è. C'è un accesso qui e un accesso
lì,
qui.
Esatto, ai campi.
Sì.
Sì.
C'è, perché in realtà è
lì.
Questa è la
posizione.
Sì. Un accesso qua nella attuale posizione. E vengono
servitù per i terreni interni, ok. E i terreni sopra invece come fanno ad entrare? Il terreno per esempio dall'altra parte verso Brendolan, per capirci, dove hanno l'accesso? Ecco, questo terreno dove avrà l'accesso? Quindi le proprietà abitazioni e le proprietà nicli, come faranno ad entrare nei loro lotti?
La proprietà abitazioni praticamente risulta servita da questo processo qui, perché la proprietà rimane un rimagullo di pochi metri quadrati, di quella, sono due fratelli, due vicini.
Diciamo che rimane un lotto piccolo, sì, rimane un lotto piccolo, buttazioni, giusto?
No. L'accesso è questo, praticamente accedono a un prato che è piano, accedono a un prato.
Sì.
Per quanto riguarda il NICRI c'è una... è uno dei motivi per cui questo progetto, che alla prima stesura risale a febbraio del 2014,
allora, facendo una brevissima cronistoria, che si aggiunge a quello già esposto, il progetto nasce con un finanziamento della Regione Friuli di complessivi 1.200.000 euro, che nel 2016 è stato aggiornato a 1.600.000 per la questione espropri. La prima stesura del progetto è del febbraio 2014 e questa è la quinta versione con modifiche legate agli espropri e alle piste, ai percorsi ciclopedonali essenzialmente. Per quanto riguarda Nicli, che è uno dei motivi dell'accesso a Nicli dei ritardi, c'è la... Allora, quando è nato il progetto c'era una discussione, c'è una causa in corso con Friuli Strade, tra Nicli e Friuli Strade, sull'accesso mancante che aveva richiesto. In realtà Friuli Strade negli anni ha concesso qui un accesso che ritiene unico per entrambi i frontisti, cioè Prosciuttificio Picaron e Nicli. Qui c'è un accesso concesso che ha la larghezza doppia di quello che vedete sul posto, in realtà, come concessione di Friuli Venezia Giulia Strade, dell'ANAS forse all'epoca, e Friuli Venezia Giulia Strade poi. Nicli ha chiesto un accesso separato e Friuli Strade ha risposto di no. La cosa forse verrà superata per intervenute modifiche normative, diciamo, ma al momento, non essendo possibile in progetto inserire un accesso per Nicli, perché è vietato, è stata tenuta questa disposizione. Sì, tenete presente che nelle prime stesure il progetto nasce come diretta predisposizione, stesura, indicazione da parte dei tecnici di Friuli Strade con cui io facevo l'assistenza. Nell'ultima versione invece i tecnici di Friuli Strade si sono tirati fuori e sono io il progettista incaricato. Questo per dire che comunque l'impostazione del progetto nasce all'interno di Friuli Venezia Giulia Strade in questo modo. Quindi il problema dell'accesso di Nicli non è risolto, ma è noto ed è in fase di verifica, sì, di come sia possibile arrivare a una soluzione.
Altrimenti apriamo la discussione, aveva chiesto la parola Morgante.
Volevo solo così sottolineare quest'opera che noi abbiamo visto nascere nel 2014 e fortemente voluta dall'amministrazione di quel tempo, a cui la Regione ha dato seguito, sarà un grande biglietto da visita per il nostro Paese, perché oltre a risolvere i problemi di inquinamento e ambientali, avremo, per chi raggiunge San Daniele da quel lato, avremo la possibilità di presentarci in un modo più adeguato. Quindi mi piace sottolineare come, nonostante siano passati anche un po' di anni, siamo riusciti a portare a termine quest'opera che darà sicuramente un miglior impatto al nostro turismo. Tutto qua. Altri interventi? Spitaleri.
Sì, indubbiamente questa è un'opera strategica per la città di San Daniele. Non c'è dubbio per la presentazione che la cittadina riesce a dare da una via d'accesso importanti, perché la soppressione del semaforo, che pure era stato già un passo in avanti, perché negli anni 90 già il semaforo era oggetto di una grande battaglia per incrementare la sicurezza di un incrocio pericoloso. È anche importante per dare continuità alla città tra, diciamo, il suo capoluogo e la località Picaron, che in questa maniera, diciamo, è fisicamente separata dal capoluogo, invece attraverso una rotonda sicuramente si riesce a dare una maggior senso di continuità. È importante che sia una infrastruttura che migliora anche l'accessibilità per pedoni, però più in generale per le categorie più fragili, quindi mi è sembrato di capire che ci sono ancora delle opzioni sulle scelte pista ciclabile e parcheggio. È chiaro che pista ciclabile oppure altre tipologie di soluzioni. Credo che la soluzione pista ciclabile, o comunque quella che garantisce la maggiore accessibilità al maggior numero di persone, sia quella da preferire. Non posso manifestare, non me ne voglia, ingegnere, mi sembra di capire che sia una cosa molto travagliata. Certo è che per un progetto che non è una centrale atomica, tutto questo tempo non è che faccia proprio onore alla percezione che i cittadini del nostro amato paese, intendo paese Italia, hanno della pubblica amministrazione. Non c'è dubbio. Siamo qui in realtà ancora a discutere di una adozione di una variante urbanistica. So che FVG Strade, per le competenze che ha al suo interno, è anni luce più avanti delle gestioni passate, però non possiamo non registrare che di questa cosa ne parliamo almeno da 4 anni e siamo alle battute iniziali, con ancora problemi non secondari da risolvere. Insomma, i problemi di accesso alla proprietà vanno risolti, l'accesso alla proprietà dei cittadini è un diritto fondamentale e quindi va risolto. Sono sicuro che ci sono tutte le competenze tecniche, le risorse economiche per dare soluzione e soddisfazione, ma questa non vuole essere una osservazione diciamo negativa, vuole anzi essere una osservazione positiva per essere da stimolo a chi deve proseguire nel progetto, nel recuperare tutto il tempo e quindi nell'accelerare la realizzazione di questa di quest'opera. Non c'è dubbio che per la nostra cittadina è un'opera strategica importante, anche perché si colloca, e credo che questo FVG Strade sia un partner e un alleato importante della città di San Daniele, si colloca in una rivisitazione complessiva di tutta l'asta, che diciamo da strada ad alto scorrimento e di mezzi pesanti progressivamente sta divenendo e sempre più deve diventare, questa deve essere la direzione, una strada invece a scorrimento lento nel quale possono anche insediarsi nuove attività, anche perché la strategia di questa amministrazione è andata in quel senso. Abbiamo approvato una variante ad hoc per la zona immediatamente successiva, la cosiddetta zona Marini, quindi mettendo i presupposti per la risistemazione di una zona importante per la nostra cittadina, che è quella che viene immediatamente dopo la rotonda. Abbiamo fatto una variante urbanistica per consentire l'insediamento nella zona tra San Daniele e Villanova di una importante realtà vitivinicola. È in corso l'ampliamento della Lima, quindi non c'è dubbio su questo. C'è anche un'esortazione a FVG Strade, ma anche a noi stessi, per quello che è di nostra competenza, di pensare sempre più alla trasformazione di questa strada, anche per le infrastrutture di cui ha bisogno in questa diversa chiave, come ad esempio le piste ciclabili, a pensare, a non fermarsi soltanto alla rotonda del Picaron, che comunque è una cosa importante, che ha ricevuto finanziamenti importanti dalla passata amministrazione. Ho anche sentito con piacere che FVG Strade ha aumentato lo stanziamento anche nel corso di quest'ultimo tempo. Ecco, questo a sottolineare come l'importanza che per la città e la comunità di San Daniele ha quell'infrastruttura, e anche a sottolineare quindi l'importanza che per noi ha la partnership di Friuli Venezia Giulia Strade, e anche l'auspicio che il tutto poi proceda per tappe spedite.
Altri interventi? Prego Morganti.
Faccio solo una domanda. La parte estetica, l'area di sopra, quando uno arriva, in che fase viene? È già stata pensata oppure è una fase finale di contorno, rispetto al suo lavoro? No, parlo se c'è già un'idea di come arredarla dal punto di vista estetico, parlo.
Allora, come arredo urbano no, è previsto al momento, come lo vedete a colori, il grigio è la superficie asfaltata, il verde è previsto terra vegetale inerbita, queste sono le aiuole spartitraffico, questa che vedete un colore sul rosso, sono i percorsi ciclopedonali, tutti che girano intorno alla rotatoria, e sono previste gli attraversamenti pedonali nelle posizioni arretrate rispetto al limite della circonferenza della rotatoria, con una protezione del pedone schermato dall'aiuola spartitraffico. Quindi al momento, come si vede anche in questa tavola, è previsto solo l'inerbimento, questa sarebbe la pista ciclopedonale, questo è l'anello o corona della rotatoria. Fagagna deve essere, Citafiera è più grande, Fagagna deve essere 50. No, l'altezza, l'altezza questo non è stabilito adesso, è una, è una, è una, è una, sì, è una, no, è in,
qui siamo in una fase, una volta veniva chiamato progetto preliminare, adesso dal 2016 per legge è cambiato nome, si chiama studio di fattibilità. Dopo arriva la fase del progetto definitivo, poi del progetto esecutivo, cioè è solo al progetto esecutivo che si stabilirà, che poi tra l'altro anche in fase di esecuzione dei lavori non è una variante sostanziale stabilire che altezza abbia il terreno di riempimento. L'unica condizione che detta la norma, e qui rispetto a rotatorie che si vedono in giro, è che devono essere mantenute le condizioni di visibilità. E tendenzialmente è meglio evitare frapporre ostacoli come monumenti o all'interno, perché costituiscono un rischio in caso di incidente.
Io ho una curiosità che probabilmente riguarda più che altro il codice della strada. Volevo chiedere quali sono i limiti di velocità previsti nelle 5 direttive.
No, questa non è al momento, cioè, tendenzialmente il limite è 50, ma molte rotatorie viene posto a 30. E questo non è, essendo il diametro 60, può essere mantenuto il limite 50, ma questa è una decisione che può essere coordinata tra gli enti. Dopo un altro criterio che può essere messo nell'esecuzione dei lavori di molte rotatorie, no, pur soggette a tutte le norme, eccetera, nella fase di cantiere è una fase di prova che dura qualche mese, per cui si può in pratica vedere il risultato di quello che può essere il più, come dire, adeguato come limite, no? Per evitare anche che si formino code, cioè imponendo 30 si, teoricamente bisogna vedere l'effetto poi sul traffico. Al momento lì mi sembra che sia 50, non credo che sia diverso.
Se posso intervenire un attimo per chiudere, se serve, altrimenti si può discutere ancora. Ci troviamo nel caso, per aggiungere a quanto ha specificato bene il consigliere Spitaleri, uno dei pochi casi in cui prima ci sono i soldi e poi ci sono i progetti. Solitamente si fanno i progetti e poi si stanziano, si ricercano le risorse. In questo caso è avvenuto l'inverso. La Regione ha assegnato a Strada FVG il compito di realizzare questa opera, assegnando subito anche le risorse. Sono trascorsi troppi anni e vi garantisco che noi abbiamo sollecitato, sia tramite l'assessore Pischiuta sia personalmente io, abbiamo sollecitato che avvenisse questo momento. Cioè, quello che compete al Comune di San Daniele è l'approvazione delle varianti, l'approvazione del documento per poter procedere. E poi ci sarà tutta la parte degli espropri e via dicendo, però questa è una parte essenziale. Sono trascorsi già alcuni anni, quindi sollecitiamo, auspichiamo che i tempi siano rapidi, però dobbiamo tenere i piedi a terra. Credo che qualche anno ci andrà ancora, purtroppo. Allora, come messaggio per chi avrà la fortuna di ritrovarsi in questo consiglio, in questi banchi nei prossimi anni, di ricordarsi che non è solo quest'opera che conta, ma quanto si può collegare a quest'opera. Mi riferisco ad esempio che verso sud ci starebbe bene, verso la farmacia per intendersi, la realizzazione di un marciapiede oppure della pista ciclabile. Sono tutte opere, anche verso nord non sarebbe male che si continuasse una pista ciclabile per collegarsi a quella che già è stata realizzata, che porta verso il Bar alla Fortuna. Cioè, queste cose prepararle fin da subito in piccoli progetti, in modo che quando si fanno i lavori si possa fare anche quelle opere di corredo e di completamento, forse anche lavorando sul ribasso d'asta, chiedendo alla Regione se si sarà pronti con dei progetti. Probabilmente si potrà utilizzare anche il ribasso d'asta per realizzare alcune delle opere che sono importanti, no? Marciapiedi e piste ciclabili sulla strada regionale sono importanti. Ricordiamoci che lì c'è un supermercato, c'è una farmacia, c'è un distributore, insomma ci sono due supermercati anche dall'altra parte. Quindi è bene questo momento, molto bene questo momento, bene la presentazione del progetto, e so che l'ingegnere Sarcinella ci ha lavorato molto e con passione, però da tutte le parti credo ci debba essere la spinta perché le cose vadano avanti più celermente possibile. Se ci sono altre osservazioni, altrimenti ringrazio l'ingegner Sarcinelli e pongo in votazione. Ci sono altre richieste? No. Allora pongo in votazione l'approvazione del progetto, dello studio di fattibilità della rotonda in località Picaron, e con la contestuale approvazione delle variante numero 88. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità per l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Unanimità. Vi ringrazio. Grazie all'ingegner Sarcinelli per la presentazione. Bene, entriamo in argomenti che sono collegati all'approvazione del bilancio di previsione che ci riguarderà fra circa 15 giorni, a metà del mese di aprile. Dobbiamo capire se appena prima o appena dopo Pasqua. Documento di bilancio di previsione che martedì scorso la Giunta ha approvato, e quindi ha iniziato l'iter per la presentazione ai borghi e a quanti, per l'invio ai consiglieri e la discussione in commissione. Nel frattempo dobbiamo affrontare questi punti che riguarda l'approvazione delle tariffe, delle aliquote su tributi, su tassazioni. Se credete possiamo fare una discussione unica e poi le votazioni separate. Si tratta del... In sostanza nessuna tassa è stata aumentata, tutto viene mantenuto come il 2016, sia per quanto riguarda la TASI, sia per quanto riguarda l'IMU, sia per quanto riguarda l'IRPEF, la TASI per i servizi indivisibili, insomma tutto è rimasto uguale, non ce la siamo sentita di aumentare le tassazioni considerando la pressione che già le famiglie sostengono in questi anni. Ecco, per cui se vogliamo fare una trattazione su questi argomenti possiamo farla in questi termini, altrimenti facciamo una per volta, senza problemi. Allora, il numero 7 è l'aggiornamento per il 2017 della TASI, servizi indivisibili e relativi costi. In sostanza c'è un elenco in cui vengono elencati tutti i servizi pubblici, i loro costi analitici, e di conseguenza viene fissata la TASI per la copertura degli stessi costi in percentuale. Il numero 8 è la conferma dell'aliquota della TASI stessa, proprio sui servizi indivisibili. La numero 9 è la conferma dell'adozione delle detrazioni d'imposta sull'IMU, e tutto viene confermato come 2016. Anche l'IRPEF, che è il numero 10, delibera numero 10, parla di 0,5 punti per mille come aliquota per il 2017. Piuttosto lascerei all'assessore Topazzini se vuol parlarci dei rifiuti, perché i rifiuti oscilla, la tariffa sui rifiuti oscilla in base al piano di gestione annuale, in base a quanto IT 2000 ci ha comunicato come costo generale, di conseguenza si va a fissare la tariffa e l'approvazione del piano finanziario. Intanto aprirei la discussione sui punti 7, 8, 9 e 10.
Allora, vista la presentazione del sindaco e vista la conferma delle tariffe, non c'è molto da dire. Ha fatto un accenno al bilancio di previsione. Rilevo solo che nell'ultimo consiglio la maggioranza si era impegnata all'unanimità, si era impegnata a portare il bilancio ed approvarlo entro il 31 marzo. Rilevo che questo non avviene. Per il resto, come detto, essendo una conferma di tariffe, essendomi astenuto l'anno scorso, mi asterrò anche quest'anno.
Altri? Spitaleri?
Solo per manifestare la soddisfazione del nostro gruppo per il non aumento delle diverse tariffe che, come ha sottolineato il sindaco, in questo momento storico è stato più che opportuno mantenere inalterato. Credo che sia una cosa positiva e credo che sia giusto sottolinearla. Quanto al bilancio preventivo, è evidente che il Consiglio aspetta che gli uffici, che peraltro ringraziamo perché stanno facendo un lavoro enorme nel moltiplicarsi, cambiarsi continuo delle norme, delle indicazioni, delle regole di bilancio, quindi è evidente che questo Consiglio aspetta la sottoposizione della documentazione per l'approvazione del bilancio preventivo, perché si proceda alla sua approvazione in termini più rapidi possibili, ma non possiamo non ringraziare gli uffici per il lavoro straordinario che stanno facendo.
Sì, devo dire che avremmo voluto essere pronti col bilancio per questo fine mese, l'abbiamo approvato in giunta, però l'ufficio di ragioneria manca di due unità e questo ha comportato questo ritardo che è dell'ordine di 12 giorni, forse due settimane. Se non ci sono altri interventi, Visentin, prego.
Sì, l'appunto del collega Valent ovviamente non era riferito al personale dipendente, ma voleva puntualizzare il fatto che i tre capigruppo di maggioranza avevano insistito per l'approvazione di quel documento dove c'era questo vincolo di convocare un consiglio comunale entro il 30, dove sappiamo che la posta in gioco era quella del centro anziani, quindi sosteniamo che abbiamo fatto veramente bene a non fidarci, a non votare quel documento. A prescindere da questo, volevo chiedere, visto che soprattutto per il punto 12, per le utenze non domestiche, c'è un'incidenza di euro a metro quadro, ovviamente diversa, pur confermata rispetto all'anno scorso, e più o meno il trend mi pare sia simile dal 2014 in poi. Parliamo dopo? Ok, no, pensavo che fossimo in gruppo. Ah, ok, vabbè. Allora, chiudo il ragionamento, poi eventualmente lo riprendiamo dopo. Mi chiedevo se dietro questa pur conferma di tariffe ci fossero dietro, definiamole semplicemente studi merceologici, comunque studi legati all'incidenza su determinate categorie, in virtù del fatto appunto che ci sono dei piani nel vostro programma di rilancio di alcune aree, tipicamente il centro storico, ma non solo, e che quindi queste tariffe hanno più o meno impatto su determinate categorie merceologiche.
Dopo. Va bene, possiamo procedere all'approvazione di questi punti? Allora, punto numero 7, aggiornamento per l'anno 2017 dell'allegato C, servizi indivisibili relativi ai costi analitici per la copertura della TASI del regolamento comunale per l'applicazione della IUC. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi si astiene? 4 astenuti. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi si astiene? Stesso risultato. Punto numero 8. Conferma aliquota del tributo sui servizi indivisibili, la TASI, per l'anno 2017. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi si astiene? Per l'immediata esecutività, chi è favorevole e chi si astiene. 4 astenuti, stessa votazione. Punto numero 9. Conferma aliquota e detrazione dell'imposta municipale propria all'IMU per l'anno 2017. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi si astiene? 4. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole e chi si astiene. 4. Punto numero 10. Conferma aliquota addizionale comunale IRPEF per l'anno 2017. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi si astiene? 4 astenuti. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole e chi si astiene. 4. Punti numero 11 e 12. La parola all'assessore Topazzini. Per la presentazione, poi già la risposta al consigliere Visentin.
Sì, molto velocemente. Andiamo a provare sia il piano finanziario che è stato redatto dalla T2000, sia anche quelle che sono poi l'applicazione delle tariffe in merito allo smaltimento dei rifiuti. In pratica il piano finanziario ha subito una leggera variazione, devo dire anche con molta soddisfazione, perché si vede che i risultati della differenziata stanno portando i loro frutti. In particolare proprio sulla raccolta differenziata stiamo facendo delle, ovvero la T2000 sta operando molto bene, tra altre cose proprio in questi ultimo anno stanno facendo alcuni interventi di investimenti non da poco, anche con impianti dedicati proprio allo smaltimento, e credo questo sia il percorso più opportuno anche per cercare in futuro di avere una struttura, un'organizzazione, una ditta che possa lavorare nell'ambito provinciale, no? Dobbiamo puntare, come ho sempre detto, su una gestione in house, anche perché che se ne dica, però le gestioni in house comunque in alcuni casi funzionano, quando c'è l'attenzione sia da parte delle ditte e degli amministratori e quando c'è anche l'attenzione da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti. E per quanto riguarda quindi il piano finanziario, la variazione leggera in diminuzione, come dicevo prima, con grande soddisfazione. Abbiamo risparmiato circa 18.000 euro, che non sono pochi, anche perché si riesce finalmente a fare delle economie. C'è una piccola variazione negativa, quindi risparmio da parte del T2000, e qualcosa invece per quanto riguarda i costi di gestione da parte del Comune, ma questi costi sono giustificati in quanto abbiamo aumentato anche quelle che sono le aperture della copiazzola durante l'anno, e anche abbiamo cercato anche di fare alcuni servizi in più nei confronti dei cittadini. E quindi per quanto riguarda invece la tariffa, ricordo che sempre sulla base di quelle che sono le disposizioni della legge 158 sono state modificate leggermente, come diceva poi sentivo Visentin, sulla parte relativa alla tariffa. In particolare la legge 158 prevede la possibilità di applicare attraverso una forbice un coefficiente diverso nei confronti o delle ditte o del residente o dei cittadini o delle abitazioni residenziali. In realtà la diminuzione è stata applicata, come dicevo prima, molto molto lievemente. Questo perché lo prevede sia la legge, ma anche perché a livello politico cerchiamo anche di dare una mano a quelle che sono le aziende oggi in modo particolare tartassate dalle tasse, e quindi abbiamo ritenuto opportuno anche fare una leggera riduzione. Per quanto riguarda le attività che sono comunque citate nella tabella che voi sicuramente avete notato, avete visto, la parte relativa ai ristoranti, trattorie, mense, bar, caffè, pasticcerie e anche ortofrutta e pescherie, questa è leggermente diminuita. Sia diminuita perché abbiamo avuto la possibilità di una riduzione dei costi di gestione per lo smaltimento, e sia anche perché abbiamo modificato leggermente invece quelli che sono i costi residenziali. Chiaramente i costi sulla parte residenziale si parla di un euro o due al massimo per abitazione, quindi vuol dire molto poco rispetto a quello che è attualmente la tariffa, che comunque è bassa rispetto anche a molti altri comuni al di fuori della provincia di Udine. Quindi con grande soddisfazione credo che sia stato fatto un bel lavoro sia da parte della T2000 e anche da parte della comunità collinare nel recepire quelle che sono le direttive della 158 e nell'applicazione delle tariffe anche nei confronti, soprattutto nei confronti delle ditte come dicevo prima, che ha una grossa difficoltà oggi a mantenere e a gestire le proprie attività. Se c'è poi qualche domanda, sono a disposizione.
Aperta la discussione. Bene, se non ci sono interventi, pongo in votazione anche i numeri 11 e i numeri 12. Numero 11, approvazione piano finanziario della componente Tari e relativa relazione illustrativa per l'anno 2017. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi si astiene, 4 astenuti. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole, chi si astiene, sempre 4. Punto numero 12, approvazione tariffe, numero rate, scadenze del tributo comunale sui rifiuti per la Tari per l'anno 2017. Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Chi si astiene, 4. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole e chi si astiene, numero 4. Punto numero 13, approvazione programma per l'affidamento di incarichi relativi a collaboratori di soggetti estranei all'amministrazione, articolo 3,55 della legge 244 del 2007. In sostanza, all'inizio dell'anno, in allegato al bilancio, si deve anche approvare questo documento in cui si prende atto o si approva l'eventuale consulenza da parte degli uffici verso soggetti esterni. Il servizio amministrativo può chiedere, chiede di poter eventualmente accedere a consulenze, assistenza giuridica legale in alcuni casi speciali o eccezionali. Il servizio culturale chiede di poter accedere nell'eventualità sia necessario a consulenze e assistenza in casi speciali o eccezionali per eventi e manifestazioni. La ragioneria, servizio finanziario, chiede consulenze per la materia fiscale e tributaria. Il servizio di pianificazione territoriale e ambiente chiede la consulenza tecnico specialista per eventi e situazioni speciali o eccezionali e la consulenza di progettazione in materia urbanistica ed ambientale, consulenza tecnico specialista e attività finalizzata al mantenimento della certificazione UNI ISO 14001 del 2014, attestazione secondo le norme EMAS. Il servizio lavori pubblici chiede di poter accedere eventualmente alle consulenze tecniche specialistiche per eventi, situazioni speciali o eccezionali. Questo è. Ci sono richieste? È un adempimento diritto. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità. Per l'immediata esecutività, chi è favorevole? Unanimità. Punto numero 14, interrogazione del gruppo consigliare Polo Sant'Eccendanielesi in merito all'attività svolta al Capannone via Monsignor Oscar Romeno numero 87. Se il consigliere Valen vuole illustrare.
Sì. Il sottoscritto consigliere, premesso che i consiglieri di minoranza a partire dal marzo 2015 hanno più volte interpellato il sindaco circa la vicenda della cosiddetta moschea di Sottoviotta, vale a dire dell'attività che l'associazione culturale Atlas praticava nel Capannone, sito in San Daniele, via Monsignor Oscar Romero 87, ricevendo sempre risposte delle quali i presentatori si sono dichiarati insoddisfatti. Che il sindaco, anche a seguito delle interrogazioni presentate e di alcuni articoli della stampa, ha ritenuto nel luglio scorso di approfondire la vicenda incontrando tanto i rappresentanti dell'associazione Atlas quanto i loro vicinanti. Che a seguito di detti incontri il sindaco, sulla base di un chiaro quadro della situazione, ha emesso un comunicato stampa, pubblicato sul sito del Comune di San Daniele in data 27 luglio 2016, poi ripreso dalla stampa locale. Tale comunicato, alla data odierna, risulta essere ancora pubblicato sul sito del Comune alla sezione comunicati interventi del sindaco. Denunciato che le risposte del sindaco sono sempre state insoddisfacenti e predisposte al fine di non dare risposte chiare a quesiti lui posti, che il sindaco non ha voluto mai considerare i fatti oggettivi portati alla sua attenzione che mostravano situazioni di irregolarità rispetto alla conduzione dell'immobile di cui sopra. Evidenziato che tale atteggiamento di ostruzionismo ha svilito tutte le azioni che i consiglieri di minoranza hanno intrapreso con gli strumenti convenzionali a loro disposizione e che gli stessi hanno dovuto ricorrere ad un proprio legale per diffidare il sindaco e l'amministrazione a compiere atti d'ufficio imposti dalla legge. Che a seguito di tale diffida è giunta una nota del segretario comunale informando che gli uffici hanno aperto un'istruttoria, fatto peraltro confermato da un accesso agli atti del sottoscritto. Interroga il sindaco per sapere se ritiene di confermare i contenuti delle risposte fornite al Consiglio durante le precedenti interrogazioni sul tema, se ritiene di confermare in toto il contenuto del comunicato del 27 luglio scorso ed in particolare il seguente passaggio. Gli associati ad Atlas, circa una trentina, continueranno ad incontrarsi nella loro sede di via Oscar Romero e a svolgere le loro attività culturali, sociali ed educative, che bisogna dire prevedono anche le preghiere secondo il loro rito. Il Comune, che non ha la facoltà di negare tali attività, trattandosi tra l'altro di accordi intrapresi tra privati, potenzierà i controlli amministrativi e relativi alla sicurezza, se non altro per un maggior controllo sui frequentatori del sito provenienti da altre località della Regione. Se ritiene, e nel caso lo faccia, di aggiornare il Consiglio sul caso specifico.
Circa l'evasività del sindaco, rispondo solamente che ho presentato e mi sono mosso seguendo una direttiva e una sentenza del TAR del Veneto, quindi più preciso di così credo che non potessi essere. Certamente comoda a voi metterla su quei toni lì. Riscontro più peraltro che è il primo caso, la prima volta che succede nel Comune di San Daniele, in questo Consiglio Comunale e nei Consigli Comunali da, credo, da 50 anni, da quando esiste, che una minoranza si rivolga all'avvocato per segnalare, per fare una segnalazione e riscontrare un problema. Se questo, dico, se questo è il nuovo modo di far politica, credo che non, a me non appartiene. Io non appartengo a quel modo e a quella visione. Quindi complimenti a voi per questo che fate. E di conseguenza la risposta è questa. L'aggiornamento sulla vicenda da voi citata è il seguente. A seguito della segnalazione effettuata dal vostro avvocato, nominato da voi, minoranza consigliare, i funzionari preposti hanno effettuato un sopralluogo riscontrando alcune difformità nelle pareti interne a quella prima parte dell'edificio che si chiamano uffici. Di conseguenza hanno emesso una sospensione dei lavori a metà del mese di dicembre scorso per quella difformità proprio riguardante la separazione degli spazi interni. Nei termini previsti, la proprietà dell'edificio ha comunicato di aver sanato tale abuso e che i locali saranno utilizzati nel rispetto di leggi e regolamenti.
Ovviamente mi ritengo insoddisfatto della risposta, partendo dalla sentenza del TAR cui fa riferimento per dirci che è stato molto preciso, la sentenza è riferita a un caso analogo ma con sostanziali differenze e quindi non applicabile. Per quanto riguarda il fatto che la taccio di essere omissivo, lo confermo anche adesso, in quanto lei ci ha parlato dei risvolti dell'attività di controllo dell'amministrazione, per quanto riguarda le pareti interne è quindi un abuso dal punto di vista dell'urbanistica interna, della progettazione. Per quanto riguarda l'uso, la relazione che ho potuto leggere sia del comandante dei vigili della Polizia Municipale assieme al tecnico comunale parlava anche dell'uso della struttura, quindi non solo questione di pareti.
Io non so se parlo arabo come gli occupanti, però ho detto che i locali saranno utilizzati nel rispetto di leggi e regolamenti.
Sì. Tutto quello che ha segnalato la minoranza in quest'Aula con gli strumenti ordinari sono le stesse cose, le stesse situazioni che hanno rilevato, quindi identiche, che hanno rilevato gli uffici. Lei non ha voluto ascoltare la minoranza. Abbiamo dovuto prendere un avvocato affinché gli uffici potessero effettivamente far sospendere le attività e censire un abuso con risvolti penali. Prendiamo atto che la proprietà si impegna, e questo l'avevamo letto anche nel contratto dell'amo dell'affitto, che si impegna a far mantenere l'uso corretto. Mi auguro che eventuali segnalazioni verranno dal sindaco, oltre che dagli uffici che sono stati effettivamente pronti, una volta intrapresa la segnalazione, a far rispettare la legge.
Sul regolamento. Posso chiedere la parola sul regolamento, sì. Perché c'è qui un regolamento che è la regola di convivenza civile di tutti i consiglieri comunali. Io ho fatto il consigliere di opposizione. E nel rispetto di questa assemblea, che ci vede tutti come pari, maggioranza, opposizione, ma tutti come pari, sia consiglieri di maggioranza che quelli di opposizione. E siamo tutti pari nella misura in cui rispettiamo le regole, visto che lei si riempie molto la bocca di rispetto delle regole, però su presentazione di emendamenti, su presentazione di interrogazioni, evidentemente quelle regole di cui lei invoca molto rispetto, quelle regole lei non le rispetta. L'articolo 51 dice: l'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al sindaco o alla giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato. Quella che lei ha presentato non è un'interrogazione. Il sindaco le ha risposto, credo che abbia fatto bene a risponderlo, perché comunque bisogna cercare di volare più alto delle basse beghe, di quelle che vengono talvolta sollevati con fini evidentemente strumentali, con finalità evidentemente strumentali. Quella non è un'interrogazione.
Dunque c'è un'ultima questione che tu... Prego.
Siccome mi ha chiamato sul regolamento, se lei legge il testo della mia interrogazione, in particolare nella parte finale, richiama virgolettato un testo che è presente, come l'ho detto nell'interrogazione, ancora sul sito del Comune, sono le parole del sindaco, e io chiedo, e siccome lui dice o diceva che continueranno ad incontrarsi nella loro sede di Vescovo Romero, eccetera, ma in particolare a svolgere attività culturali, sociali ed educative, che abbiamo accertato e appurato con gli uffici, che non sono possibili in quella zona, perché non sono attività artigianali, io chiedevo su un fatto specifico al sindaco se confermava quanto detto. Punto. Quindi il regolamento, a mio parere, e forse il segretario potrà dire se consono o meno alla mia interrogazione, credo di averlo rispettato.
Sì. Lei nella sua dichiarazione chiede di confermare dichiarazioni, non chiede, se lei legge e ce l'ha letta e l'abbiamo sentito, chiede di confermare dichiarazioni, non interroga sulla verità di un fatto o di un accadimento, quindi quella non è un'interrogazione, comunque le è stato risposto. Allora, comunque, siccome, ripeto, siamo qui un'assemblea di pari e siamo tra pari, sia per i consiglieri di maggioranza che di opposizione, al di là dei dati numerici, siamo pari e ci riconosciamo come pari perché rispettiamo le regole, visto che di quel rispetto delle regole lei si riempie sempre la bocca, imputando anche alla maggioranza politica adempimenti che evidentemente non sono adempimenti della maggioranza politica ma sono adempimenti degli uffici, a quelle regole, come lei invoca il rispetto delle regole, lo invoco anch'io.
Ok, c'è un'ultima cosa, Morgante? Su cosa?
Volevo dire una cosa sulla sicurezza in generale, un attimo, visto che da quando...
Sull'interrogazione, se no sì, non è che si possa intervenire. Così.
Vabbè. Allora.
No, sono competente. No, lei ha parlato di un'interrogazione, l'interrogazione non è prevista, okay, che gli altri consiglieri intervengano, punto.
Il regolamento prevede la possibilità di ogni consigliere di intervenire sul regolamento, quindi non è necessario che lei mi insegni lo studio del regolamento del Consiglio Comunale, Morgante, perché le confermo di aver...
Morgante sul regolamento. Ok. C'è un'ultima questione, per cortesia, che è meglio chiarire. Quando abbiamo trattato il punto 3, lettura approvazione verbale seduta precedente, il consigliere Valet ha chiesto di intervenire, gli è stato concesso, poi c'è stata la precisazione anche di Spitaleri. Io credo di non aver messo in votazione però i verbali. Quindi, se siete d'accordo, preso atto delle due segnalazioni, dei due interventi che vengono verbalizzati, pongo in questo momento in approvazione il punto numero 3, con la solita dicitura che gli assenti sono considerati astenuti. Gli assenti in quella della scorsa seduta sono considerati assenti. D'accordo? Chi è favorevole, pregato di alzare la mano. Per l'immediata esecutività? Non serve? Ok, va bene. Grazie, la seduta è sciolta.